si chiama Non dimenticare, non odiare, storia di mio padre e di tuo nonno. L'autore è Eugenio Corsio, che saluto e ringrazio. Buongiorno a lei e bentrovato.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
Il libro esce giovedì prossimo, il 10 di giugno, per Baldini e Castoldi, ed è una storia che lei racconta a suo figlio Vittorio Junior. È una storia tra le più buie e brutte della vicenda repubblicana, e naturalmente stiamo parlando del magistrato Vittorio Corsio. Stiamo parlando di una storia di 45 anni fa, e anche in questo caso abbiamo tanto da studiare, da riflettere, da capire, da definire in merito a quello che è accaduto, anche per quello che sono stati quegli anni e per quello che è stato un lutto collettivo, una memoria collettiva che rimane ancora irrisolta. Lei ha sentito l'esigenza di raccontare a suo figlio questa storia?
Beh sì, perché insomma lui sentiva parlare a brani, a pizzichi e bocconi, si dice a Roma, insomma, di questa vicenda terroristica. Io a un certo punto mi sono messo lì, ti racconto bene, era giovane a quel tempo mio figlio, ti racconto bene come sono andate le cose, e ho raccontato i processi che sono stati pochi, però per qualche diabolica combinazione tutti cruciali. Lui ha indagato sul SIFAR, che è il servizio segreto protagonista della vicenda del Piano Solo, che era un progetto golpista nei primi anni 60, poi sulla strage di Piazza Fontana, poi sul golpe borghese, un altro tentativo di golpe che è anch'esso abortito per fortuna, e poi su Ordine Nuovo, e poi abbiamo affrontato purtroppo il dossier, come si dice, di Ordine Nuovo, ha scavato nei meandri di questa organizzazione neofascista e terroristica, scoprendo appunto che questi erano tutt'altro che un movimento politico d'opinione, come vorranno farsi passare, bensì un gruppo dedito ad attività terroristiche. Appunto avevano cominciato con i picchiaggi, con rapine, di autofinanziamento, con attività di banda armata, che purtroppo poi sono culminate nell'omicidio suo, l'hanno ucciso. E il grande mistero, lui ha anche indagato sulla P2 per esempio, sui servizi segreti deviati. Il grande dubbio che ci arrovella a me e a tanti altri è se la sua uccisione sia stata un'eliminazione secca di un nemico, una vendetta, diciamo così, perché lui aveva fatto condannare i dirigenti di questa organizzazione nel 1974, poi è stato ucciso due anni dopo, e ha fatto mettere fuori legge il movimento per ricostituzione del partito fascista. Ecco, tutto questo ha suscitato in questi soggetti una volontà di rivalsa appunto sanguinaria, però c'è anche l'altra ipotesi, cioè che lui sia stato eliminato, fermato, mentre cercava di stabilire le connessioni, che poi negli anni successivi sono uscite fuori ampiamente.
Infatti questa è la cosa.
Questa è. Poi purtroppo che la P2 era tutt'altro assolta che una situazione culturale, ma anche adesso è uscito fuori che addirittura ha finanziato la strage di Bologna. Cioè, insomma, a questo livello ci stiamo muovendo. E poi il ruolo dei servizi deviati, che hanno costruito totalmente sul nulla la pista di Piazza Fontana. Cose allucinanti, insomma, se consentito il termine, su cui lui stava cercando con la massima onestà, con la massima desiderio di chiarezza, con gli strumenti di indagine che gli venivano messi in mano dalla polizia o dai servizi stessi, cercando però di interpretare ogni volta se c'era qualche disegno a monte che gli aveva fatto mettere le prove sbagliate in mano.
Pierluigi Concutelli. Sì. Condannato all'ergastolo, mai pentito, poi esce diversi anni fa, nel 2009 se non sbaglio, raccontava di aver voluto colpire il braccio armato della Democrazia Cristiana, che voleva stritolare questo percorso di ricostruzione di un ordine nuovo. Appunto, in realtà una delle cose chiare di quegli anni è che il terrorismo di destra è stato in larga parte terrorismo di Stato. Questo lo possiamo dire o è eccessivo?
Ma guarda, sono sempre definizioni molto rischiose. Diciamo che nell'ambito del terrorismo di destra si muovevano figure legate ad apparati dello Stato, sostanzialmente ai servizi segreti, e anche forse, ma pochissimo, ad altre istituzioni, diciamo, come dire, militari, interesse abbastanza vaghi, generici, e informatori, depistatori, manipolatori di prove, di questi ce n'è in abbondanza. Questa hanno costruito tutta un'altra realtà, una realtà parallela che ha impedito di fare luce per Piazza Fontana, si è capito, a processi finiti, che erano state Ordine Nuovo con Fred e Ventura in prima fila, processi finiti nel senso che a questo punto non si potevano riprocessare un'altra volta ancora questi soggetti, e quindi sono rimasti impuniti, anche se storiograficamente e anche giudiziariamente sappiamo che stata la bomba sarà messa da Ordine Nuovo, che poi Ordine Nuovo potrebbe anche essere servito degli anarchici, parliamoci chiaro, perché papà, quando indagava sugli anarchici Valprede e altri, scoprì che c'erano dentro le cellule infiltrate dei personaggi di destra, fascisti veri e propri,
l'estrema destra infiltrati nei circoli anarchici praticamente,
sì. E nonché anche con i collegamenti con i servizi segreti, come Delle Chiaie, che è un nome inquietante che ha girato per anni e anni, che era un fascista dichiarato, bombarolo e fanatico e pazzo, insomma, e che però era anche legato ai servizi segreti, per cui, insomma, tanto pazzo non era, forse era ben, sono ben pagati questi servizi di depistaggio, di inquinamento e anche di organizzazione dei delitti.
Mi fa piacere ricordare che De Eugenio Corso è un grande esperto di economia, giornalista economico di grande esperienza, che per la prima edizione di questo libro, che adesso esce in una nuova edizione il prossimo 10 di giugno, viene insignito del titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica dal presidente Napolitano, proprio per il contributo al processo di riconciliazione nazionale. Lo dice il titolo: non dimenticare, virgola, non odiare. Lei ce l'ha fatta a non odiare?
Sì, ce l'ho fatta, perché altrimenti non l'avrei più vissuto. Certo, non c'è un rapporto di simpatia con questi personaggi, non c'è proprio un rapporto, non ho mai incontrato, ne voglio incontrarli, però non è possibile andare avanti appunto col rancore, con l'odio, augurargli chissà quali torture. Niente, hanno fatto i loro anni di prigione, sono usciti, giustamente, ti dirò che l'ergastolo ostativo, come si chiama, in realtà non serve, o meglio, forse è utile per alcuni soggetti particolarmente pericolosi, tipo Totò Riina, per dire, no? Che è morto in carcere, che anche dal carcere continuavano a gestire l'organizzazione. Ma questi qua, con Codelli ha fatto 32 anni di prigione, è uscito vecchio, malato e anche con senti un po' rimbambito, quindi che dobbiamo fare, accanirci contro questi disgraziati? Certo, hanno fatto un male irrecuperabile, irreparabile, lui e tanti altri. Adesso, per esempio, si è discusso della scarcerazione di Brusca, lui si è pentito, capito? Ha fatto 10 anni di prigione, si è pentito, è un personaggio mostruoso, è un mostro, ci sono parole per definirlo, però la legge è fatta così, la legge dice che salvo casi eccezionali non si può stare in prigione per tutta la vita, perché il carcere non è una vendetta alla società, è semplicemente un sistema per mettere al bando dalla società i soggetti pericolosi, se è possibile rieducarli, e poi dopo, se è possibile, provare a reinserire alla fine della vita, quando si spera che abbiano completato il loro ciclo di follia, di redenzione, e cosa rimetterli. Sai, questa è una questione, questa fatta dell'atteggiamento verso i terroristi, è una questione che divide anche io. Infatti nel mio libro ho fatto una lunga prefazione alla seconda edizione, in cui racconto con affetto, ovviamente con amore, le varie reazioni. C'è, per esempio, Agnese Moro, una delle figlie di Moro, che addirittura è arrivata ad andare a chiudersi in un convento per dei seminari di riflessione, di analisi, certo, di quegli anni, con gli ex terroristi pentiti e con altri studiosi di storia. Sono cose commoventi, io non arrivo a tanto, purtroppo, però insomma ammiro solamente questa nel suo caso c'è una forte componente di fede cattolica. E poi altri, per esempio Mario Milani, che è il marito di una delle vittime della strage di Piazza della Loggia, addirittura parliamo di Maurizio Savoia, 75, e che lui stava lì in piazza in una manifestazione antifascista, e a un certo punto, con la moglie che aveva 25 anni, faceva maestro elementare, e lui si allontanò un attimo nella strada degli amici, e per cui si scostò a pochi metri, la bomba scoppiò proprio nel punto in cui stava la moglie, lui si girò e vide la moglie dilaniata. Ecco, in questi casi cosa devi fare? Devi non c'è, se cadi nell'odio non c'è proprio terreno, è finito il discorso, hai distrutto anche la tua vita. E cosa ha fatto Mello Mine da allora? Ha costruito un centro per la memoria e lui si dedica anima e corpo a ricordare quegli anni, non per un gusto solamente autoanalitico o che so di rimestare, ma perché è giusto che le giovani generazioni sappiano cosa sono stati quegli anni tremendi per il nostro paese, così come con la Shoah, con la mafia. La conoscenza è sempre utile se possibile a un percorso di redenzione collettiva, cioè far sì che non succedano più queste cose e soprattutto che si crei una consapevolezza presso i giovani della follia di quegli anni. Parliamo del terrorismo, di quegli anni di terrorismo, gli anni di piombo cosiddetti, che sono sempre più lontani, per fortuna.
Eugenio Occorso, grazie davvero per essere stato con noi. Grazie. Il libro esce nella nuova edizione giovedì prossimo, il 10 giugno. Non dimenticare, non odiare, storia di mio padre e di tuo nonno per Baldini e Castoldi. Grazie Eugenio, davvero buona giornata.
Grazie mille, arrivederci, buongiorno.